Radio Giornale.
Buonasera da Veronica Lippi. Tanti inviti ma nessun obbligo concreto. Berna e i cantoni, preoccupati dalla situazione epidemiologica, invitano a maggiore responsabilità. Dopo l'esplosione dei contagi, le autorità svizzesi rispondono alle critiche. Due settimane fa la situazione era tranquilla, ora stiamo intervenendo. Saranno i poliziotti a far rispettare il coprifuoco nelle grandi città. La Francia mette in campo 12.000 agenti. Anche il Politecnico di Zurigo, la missione nell'Artico, conclusasi pochi giorni fa, nel giornale la testimonianza di uno studente che ha partecipato. Il ritorno di una leggenda, Joe Thornton, giocherà di nuovo nel Davos, il 41enne attaccante sarà già disponibile nel weekend. Il numero dei contagi da Covid-19 cresce da giorni in tutta la Svizzera. Dai cantoni sono attese in tempi brevi nuove misure per contrastare il virus ed evitare di dover nuovamente intervenire in modo più drastico, con pesanti ripercussioni sull'economia e sulla vita privata. Oggi le autorità hanno rivolto un appello a tutti i cittadini affinché rispettino il più possibile le norme di igiene e di distanziamento sociale. Da Berna, Mattia Serena.
La preoccupante situazione epidemiologica lo ha reso a tutti gli effetti un vertice di crisi, ma chi dell'incontro di questa mattina tra Consiglio federale e Cantoni si aspettava delle risposte concrete su nuove misure, su quando sarebbero entrate in vigore e dove, è rimasto deluso. Ci vorrà infatti ancora un po' di tempo. Senza situazione straordinaria, a decidere cosa fare sono principalmente i cantoni. In questi giorni tutti stanno valutando se rafforzare le loro misure. Alcuni lo hanno già fatto, afferma il presidente della conferenza dei governi cantonali Christian Rathgeb, che preannuncia per domani novità in questo senso nel canton Grigioni. I cantoni stanno facendo tutto il possibile per evitare un secondo lockdown. Ci appelliamo alla responsabilità individuale, al rispetto delle regole di igiene e di distanza sociale, aggiunge il consigliere di Stato Retico. Secondo le autorità cantonali e federali, tutti devono cercare di limitare i contatti. La mascherina andrebbe messa non solo quando è obbligatoria, ad esempio negli spazi pubblici, ma ogni volta che non si possono tenere le distanze, anche in occasioni informali e private. La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga.
Sappiamo che se non lo facciamo adesso, le altre misure sono molto più difficili, molto più grave sia per la popolazione sia anche per l'economia.
Da come si riuscirà a gestire queste settimane dipende infatti in gran parte il modo con il quale potremo vivere i prossimi mesi invernali.
Intanto i direttori della sanità dei cantoni della Svizzera orientale, Grigioni compresi, hanno messo a punto un pacchetto di nuove misure da proporre ai loro governi. Utilizzo della mascherina in ritrovi privati e pubblici con più di 30 persone, divieto di ballare in club e locali notturni e obbligo di sedersi al tavolo per la consumazione in bar e ristoranti. Le decisioni dei vari governi sono attese entro mercoledì. A Coira ve lo segnalo già domani mattina. Non è vero che siamo rimasti con le mani in mano, abbiamo agito con tempestività inasprendo le misure per contrastare il virus. È così che la responsabile del Dipartimento svizzese della Sanità, Petra Steinmann, risponde alle critiche dei responsabili dell'ospedale del capoluogo cantonale che ieri avevano lanciato un accorato appello alla popolazione. Sentiamola.
Fino a due settimane fa qui la situazione non era per niente preoccupante, poi c'è stata una forte impennata delle infezioni e il Consiglio di Stato ha immediatamente reagito. Due giorni fa ha poi deciso nuovi provvedimenti, dice la ministra degli interni del canton svitto Petra Steinmann. Un tantino sorpresa dell'insolita iniziativa dei responsabili dell'ospedale cantonale di Svitto che ieri si sono rivolti alla popolazione con un drammatico videomessaggio. Se i contagi aumentano non saremo più in grado di far fronte all'emergenza. E la direttrice dell'istituto aveva rincarato la dose criticando i nuovi provvedimenti adottati martedì dalle autorità. Provvedimenti come l'obbligo della mascherina, ma solo per assembramenti di più di 50 persone. Misure si difende Petra Steinmann che entreranno in vigore domani. Come si può dire già oggi che sono del tutto inefficaci? Vedremo nelle prossime settimane. ma è anche ovvio che se la curva dei contagi continuerà a salire, il governo prenderà altri provvedimenti, aggiunge la consigliera di Stato. È vero, ammette, l'ospedale di Svitto è già in sovraccarico, ma negli altri cantoni le capacità non mancano. Lucerna, Zurigo e Zugo ci hanno assicurato che in caso di bisogno sono sempre disposti a curare anche i nostri pazienti. A causa dell'impennata dei casi, anche oggi erano più di 120, il Gran Consiglio svittese ha cancellato la sessione prevista mercoledì prossimo per sostenere il governo, che nel pomeriggio ha invitato la popolazione a fare il possibile per contenere la diffusione del virus.
Un servizio di Anna Maria Nunzi. Si terrà online e non a Basilea il congresso del Partito Socialista Svizzero di sabato. Lo ha deciso la presidenza del partito. I delegati eleggeranno il nuovo presidente in sostituzione di Christian Levra. La consigliera nazionale di Zurigo Mattea Maier e il suo collega argoviese Cedric Vermut sono i favoriti. In lizza c'è pure il bernese Martin Schwab. Il congresso, come detto, solo online, sarà trasmesso su tre diversi canali YouTube, uno in tedesco, uno in francese e uno nella versione originale. E sullo sfondo di questi sviluppi poco incoraggianti nel nostro paese, i leader dell'Unione Europea sono riuniti a Bruxelles per un vertice in cui si discute di Covid, di Brexit, di clima e dove la pandemia si è già invitata. Sentiamo Thomas Miglierina.
Il premier polacco non c'è, sta uscendo dalla quarantena e lo rappresenta il collega ceco. La presidente della commissione von der Leyen se n'è andata e si è messa in isolamento perché un membro del suo staff è risultato positivo. L'impennata di contagi colpisce dunque anche le istituzioni europee. Il presidente del Parlamento Sassoli ha cancellato per l'ennesima volta una settimana di plenaria a Strasburgo, trasformandola in riunione virtuale. I francesi non sono contenti, ma vista la situazione capiscono. Domani il Belgio prenderà nuove misure e se non sarà nuovo lockdown poco ci manca. Il Centro Europeo per la Prevenzione delle Malattie ha pubblicato la sua prima mappa secondo i nuovi criteri a semaforo. Il Belgio è di colore rosso, come la Francia, l'Olanda, la Spagna e molti altri. L'Italia invece è quasi tutta arancio, la Calabria addirittura verde. La situazione è grave, ma pensando al futuro, la Commissione Europea ha pubblicato le sue raccomandazioni su come distribuire il vaccino, che però non arriverà tanto presto. Gli Stati sono incoraggiati a preparare per tempo una robusta rete di trasporto e somministrazione e siccome non ce ne sarà subito per tutti, a vaccinare secondo una scala di priorità, in testa i professionisti della salute e poi gli anziani, le persone a rischio, i lavoratori essenziali e quelli che non possono praticare il distanziamento sociale.
E ci sono paesi che hanno già preso importanti misure, ad esempio la Francia, ma come far rispettare il coprifuoco in una metropoli come Parigi o in altri grossi centri urbani? Il governo lo ha illustrato nel corso del pomeriggio specificando come le autorità cercheranno di contenere la rapida diffusione del Covid dopo la drastica decisione annunciata appunto ieri sera dal presidente Macron. Da Parigi, Alessandro Grandesso.
Toccherà a 12.000 tra gendarmi e poliziotti far rispettare il coprifuoco in vigore da sabato e fino al 1 dicembre dalle 21 alle 6 del mattino a Parigi, Marsiglia, Lione e in altre 6 città metropolitane. Un provvedimento che riguarda circa 20 milioni di francesi e che porta un duro colpo all'economia di bar e ristoranti delle zone coinvolte, costretti ad abbassare la sala cinesca con il calare della notte, ma anche a teatri e cinema che annunciano però di essere pronti ad adattarsi anticipando gli spettacoli pur di mantenere un flusso di spettatori. Nel resto del paese saranno comunque vietate feste private come quelle universitarie, i matrimoni, i battesimi e nei locali che rimangono aperti si dovranno seguire precisi protocolli sanitari rispettando il limite massimo di 6 clienti per tavolo. Nelle zone di coprifuoco sarà possibile uscire dopo le 21 ma solo per motivi di lavoro, di emergenza o di transito in caso di arrivo tardivo in stazioni e aeroporti e comunque sottoscrivendo appositi moduli. L'esecutivo inoltre incita le imprese a rinforzare il telelavoro e parallelamente ha aumentato di 1 miliardo di euro il fondo di solidarietà allungando fino a fine giugno i tempi di richiesta dei prestiti garantiti dallo Stato. Mentre verrà anticipato entro fine anno il bonus da 93 euro mensili al personale ospedaliero, secondo il piano di rilancio della sanità coordinato dal ministro Olivier Véran, il cui domicilio stamane è stato perquisito, come quello dell'ex premier Edouard Philippe, nell'ambito delle indagini innescate da 9 denunce depositate nei mesi scorsi per contestare la gestione della pandemia da parte delle autorità.
E anche Londra dovrà sopportare ulteriori misure di contenimento. Da sabato vivrà sotto regime di allerta elevata o molto elevata. Di fatto una situazione che toccherà oltre la metà degli abitanti dell'Inghilterra e che concede assembramenti di 6 persone al massimo all'esterno e niente riunioni extrafamiliari tra le mura domestiche. La situazione non va meglio in Germania, paese che aveva gestito senza grossi affanni la pandemia durante la primavera scorsa. Ora la stessa cancelliera Merkel non nasconde la propria inquietudine dinanzi a cifre record per quanto riguarda i contagi. E regna grande imbarazzo su come gestire gli spostamenti interni. Qual è la situazione? Lo chiediamo a Walter Rau, il nostro collaboratore da Berlino.
Ma che la situazione in Germania fosse preoccupante lo si poteva dire già da giorni, ma i dati diffusi oggi dal Robert Koch Institute sono davvero allarmanti. Nelle ultime 24 ore infatti il numero dei nuovi contagi ha raggiunto quota 6.638, sono 1.500 in più rispetto al giorno precedente e 300 in più rispetto al picco assoluto delle nuove infezioni registrato a fine marzo nel paese. In aumento sono anche i ricoverati e purtroppo anche il numero delle vittime, 33 i morti nelle ultime 24 ore. Cifre che scalfiscono un po', insomma, anche la consapevolezza e l'illusione di sicurezza nutrite nelle ultime settimane da molti tedeschi, visti i numeri ancora tutto sommato inferiori dei nuovi contagi rispetto a quelli degli altri paesi. Ma la Germania non può più considerarsi ormai come un'oasi felice e sempre più città diventano anche zone a rischio, fra loro le principali metropoli di Berlino, Amburgo, Colonia, Francoforte o Monaco di Baviera.
E tra l'altro, Walter, in Germania in questi giorni ci sono le vacanze autunnali, di fatto però i cittadini tedeschi non possono spostarsi liberamente all'interno del proprio paese. Chi proviene da zone con un elevato numero di contagi non può pernottare in zone meno esposte al virus.
Ma il divieto di ospitalità per viaggiatori e turisti provenienti da zone a rischio all'interno della stessa Germania è stato un provvedimento molto criticato fin dall'inizio. La prima regione ad averlo adottato è stata settimana scorsa quello dello Schleswig-Holstein, che per via delle sue lunghe coste sul Mar Baltico e sul Mare del Nord è una meta privilegiata da molti tedeschi anche in questo periodo di ferie d'autunno. Da un giorno all'altro milioni di berlinesi e di cittadini di altre zone a rischio tuttavia non si sono potuti recarvi per via dei divieti di alloggio negli alberghi e anche negli appartamenti privati. Molte altre regioni tedesche hanno poi adottato a loro volta il provvedimento, ma nel frattempo c'è già chi rema indietro. La Sassonia, la Renania-Palatinato hanno oggi abrogato questo divieto di ospitalità negli alberghi per le persone provenienti da zone a rischio. Nel Baden-Württemberg invece è stato definito il provvedimento come illegittimo da un tribunale, quindi il caos è perfetto in questo campo.
Walter Raue da Berlino. E negli Stati Uniti, in piena campagna elettorale, il coronavirus non colpisce solo il campo repubblicano, il presidente Trump e i suoi collaboratori, lo ricordiamo, contagiati nelle scorse settimane, ma anche quello democratico. La candidata alla vicepresidenza, Kamala Harris, ha sospeso fino a domenica il suo tour elettorale perché due suoi collaboratori sono risultati positiva, lei stessa, la Harris, è comunque negativa. Funzionari in piazza questo pomeriggio a Ginevra e torniamo quindi in Svizzera. Funzionari in piazza contro il taglio dei salari previsto nei conti del cantone per il 2021. Il governo chiede loro un segno di solidarietà nei confronti dei lavoratori più precari, l'1% dello stipendio per 4 anni. I calcoli dei sindacati indicano però che tenendo conto di tutte le misure l'impatto si aggira tra il 6 e il 9%. Da Ginevra, Lucia Mottini.
Brancardier.
Enseignant. Je suis infirmière anesthésiste.
Sono molte le professioni scese in piazza all'appello dell'intersindacale. Si sente vittima di un vero racket da parte dello Stato questo inserviente dell'ospedale universitario. Secondo i suoi calcoli, nei suoi ultimi 4 anni lavorativi sarà decurtato di 10.000 franchi.
C'est énorme quand même.
Le misure prevedono infatti, oltre al taglio dell'1% dei salari, anche la sospensione di indicizzazione e aumenti, mentre cresce la parte assunta dagli impiegati per i contributi pensionistici.
Se continuiamo come ça, noi usciamo dalla precarietà.
C'est au-delà du problème della baisse de salaire, des retraites.
Non è solo una questione di soldi, sottolinea questa insegnante. Ci sono le classi sovraffollate. Da tempo si chiede che si investa dove è importante.
E mettre allouer l'argent là où il faut. C'è aussi par solidarité qu'on est là.
E poi è scesa in piazza anche in solidarietà con il personale medico.
On applaudit le corps médical pendant le confinement.
Personale medico riconoscibile in parte dalle cuffiette verdi. La signora è anestesista di sala operatoria.
Pendant la crise Covid, j'étais aux soins intensifs.
Durante la prima ondata ha curato i malati Covid ricoverati in cure intensive.
60 ore per settimana.
Si è sobbarcata 60 ore di lavoro a settimana e il rischio di contaminare se stessa e tutta la famiglia.
Per ma santé, per ma famiglia.
Oggi le chiedono di contribuire anche finanziariamente.
E aujourd'hui on veut me ponctionner de l'argent.
Altro che l'aumento salariale che si aspettava in quanto infermiera.
Moi sur 4 ans je vais perdre plus de 20.000 francs suisses.
Per queste categorie che hanno dato molto in questi mesi in termini di impegno, i tagli previsti dal preventivo 2021 di Ginevra sono una doccia fredda. Il braccio di ferro con le autorità è in atto e una nuova giornata di agitazione è prevista il 29 ottobre.
La più grande spedizione artica di tutti i tempi, una pietra miliare nella ricerca climatica. Affascina questa serie di superlativi che ruotano attorno alla missione sulla nave rompighiaccio tedesca Polar Stern, conclusasi dopo 389 giorni nel ghiaccio perenne lo scorso lunedì. Sfidando temperature che hanno toccato i meno 45 gradi e 150 giorni di oscurità, oltre 600 ricercatori provenienti da una ventina di paesi hanno partecipato al progetto. Anche la Svizzera era della partita, ce lo racconta Anna Riva.
Dalla Norvegia all'Artico, per oltre un anno di misurazioni e raccolte di dati, la cui utilità non si estinguerà con questa generazione di scienziati. L'obiettivo è uno dei più impellenti del nostro tempo, approfondire i meccanismi all'origine del cambiamento climatico, essendo l'Artico l'epicentro del riscaldamento globale. Mauro Herrmann è uno studente del Politecnico di Zurigo. Tra settembre e ottobre 2019, nell'ambito di un'iniziativa didattica, ha accompagnato i ricercatori della Polar Stern.
L'Artico è la regione che si riscalda più velocemente. Se a livello globale la temperatura cresce di circa un grado, lì l'aumento è di 3-4 gradi. E dunque è una zona molto rilevante per il clima globale.
A ciò si aggiunge la quantità, molto contenuta, di informazioni disponibili su una regione tanto difficilmente accessibile, specialmente in inverno. L'osservazione di questi cambiamenti per un intero anno permetterà, soprattutto in un'ottica futura, di sviluppare modelli migliori e di fare previsioni più affidabili. Per poi, prosegue Herrmann, prendere le decisioni giuste. In questo senso è necessario che la politica sia coraggiosa. Come? Promuovendo una strategia di decarbonizzazione che coinvolga tutti i settori. Per beneficiare di quanto si è appreso tra ghiacci e orsi polari, tuttavia, oggi è troppo presto. I dati devono essere analizzati e saranno resi accessibili ai ricercatori solo l'anno prossimo o quello successivo, nella consapevolezza che il tempo stringe.
Era questo il nostro ultimo servizio, io vi saluto e vi lascio allo sport.